Buongiorno e benvenuti da Simone Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi con noi ci sono Caterina, che frequenta il liceo Albertelli di Roma, e Roberto, che frequenta il liceo Catullo di Monterotondo.
Salve a tutti.
Naturalmente in collegamento c'è anche Marcello Prisco alla regia, che ci farà ascoltare il primo brano di oggi. Parleremo di Darfur, il dramma che sta vivendo questa regione del Sudan. Il brano che ci andiamo ad ascoltare di Ligabue, Giovanotti, Piero Pelù, Il mio nome è Mai più, un appello contro tutte le forme di guerra e di violenza.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
C'è ragione chi no, sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia, a pochi mesi da un giro di boa per voi così moderno.
C'era una volta la mia vita, c'era una volta la mia casa, c'era una volta e voglio che sia ancora.
E voglio il nome di chi si impegna a fare i conti con la propria vergogna. Dormite pure voi che avete ancora sogno. Sogno.
Seguivo gli ordini che ricevevo. C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare.
C'era una volta un aeroplano, un militare americano. C'era una volta il gioco di un bambino.
E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe. Bombe. Bombe.
Bombe. Il mio nome è Mai più, mai più, mai più. Il mio nome è Mai più, mai più,
mai più.
Il mio nome è Mai più.
Si può saper convivere, è pura, già lo so. E per questo il compromesso è la strada del mio crescere. E dico sì al dialogo, perché la pace è l'unica vittoria, l'unico gesto in ogni senso che dà un peso al nostro
vivere. Vivere.
Io dico sì. Dico si può cercare pace, l'unica vittoria, l'unico gesto in ogni senso che darà forza al nostro.
Giovanotti, Ligabue, Piero Pelù a Radio Zainet con Il mio nome è Mai più, per parlare oggi qui di Darfur, il dramma che sta vivendo questa zona del Sudan. Però ricordiamo che cosa sta accadendo grazie alla scheda preparata dalla nostra redazione.
L'intervento di Angela Merkel al vertice di Berlino e la recente manifestazione pro-Darfur che si è svolta in oltre 30 capitali mondiali hanno riportato all'attenzione delle cronache il dramma della regione sudanese del Darfur. Dal febbraio 2003 in questa parte del mondo si combatte una sanguinosa guerra civile che ha causato centinaia di migliaia di morti, oltre 2 milioni di sfollati e un numero imprecisato di orfani. A poco sono valsi finora gli appelli della comunità internazionale e gli interventi delle truppe inviate dall'ONU e dall'Unione Africana in seguito al cessate il fuoco del 2004. Per troppo tempo noi occidentali abbiamo ignorato questa catastrofe umanitaria. Ora è il momento di aprire gli occhi e di renderci conto che, come ha scritto Bernard-Henri Lévy, siamo di fronte ad una barbarie che potrebbe diventare il primo genocidio del XXI secolo.
E questa era la scheda di Radio Zainet. Il Darfur è una regione dell'ovest del Sudan, neanche molto grande, comunque teatro di questi grandi conflitti. Dal 2003 si contano 400.000 morti, 2 milioni di sfollati, 300.000 rifugiati, insomma dati che fanno veramente male. Due domeniche fa si è svolta una manifestazione per sensibilizzare l'opinione pubblica sul dramma del Sudan, perché non se ne parla.
Ultimamente se ne sta parlando. L'aspetto che ho sentito nella scheda e che appunto sul quale appunto è opportuno iniziare a riflettere è il discorso del genocidio. Ci sono state delle disquisizioni negli ultimi tempi se chiamarla strage, se chiamarla barbarie, se chiamarla genocidio, ma a questo punto a me la domanda che sorge spontanea è: ma l'Occidente veramente è caduto al seggiolone, tutti quanti? Perché il discorso serio da fare, ma come ci permettiamo noi di fronte a una situazione del genere di stare lì a dibattere se chiamarla lessicalmente in un modo o nell'altro? Il discorso è che i numeri parlano da soli, la situazione si commenta da sola, e che noi per troppi anni, questo è cominciato nel 2003, noi ne abbiamo cominciato a parlare nel 2007, questo significa assolutamente i nostri governanti hanno delle responsabilità macroscopiche che non si vogliono assumere. E come nostri governanti intendo tutti i capi di Stato occidentali, non soltanto italiani, francesi, americani, intendo tutti.
Anche i media non hanno fatto la loro parte, perché secondo l'Associazione Medici Senza Frontiere nel 2005 soltanto un'ora di spazio è stata dedicata al dramma del Darfur.
Beh, ma tira di più Miss Italia.
Caterina.
Sì, infatti, appunto, proprio questo studio condotto è preoccupante, nel senso che ci sono un numero di morti innumerevole, e disquisizioni varie, inutili, barbose, e soprattutto un'ora di informazione quando ci sono argomenti di cultura leggera, insomma, che allietano tutti i pomeriggi, non si parli di un conflitto del genere o se ne parli per un'ora dal 2003 è grave, insomma, anzi appunto magari chiedere il perché.
Tra l'altro gli appelli sono stati molteplici anche dalla parte degli intellettuali, tra cui ricordiamo Dario Fo, Franca Rame. Dario Fo per esempio ricordava che sì, si fa presto a dire 50 anni di Europa hanno eliminato i conflitti in Europa, però poi non si guarda che i conflitti sono fuori, e forse anche l'Europa poco ha fatto per certe guerre.
Sicuramente.
Ma hanno eliminato i conflitti in Europa, hanno eliminato i conflitti, questo mi può anche star bene, ma diciamoci la verità, a parte la situazione mondiale, ma anche in Europa non hanno assolutamente eliminato, non sono stati assolutamente eliminati i postumi. Basta guardare quello che sta accadendo in determinati paesi dell'est. Comunque no, tornando al Darfur, il discorso è questo: ma certamente c'è spazio per tutto e per tutti. È bene che ci sia anche il delitto di Gogne, che ci sia il caso di Grignano Flamini, è bene che l'informazione si occupi di tutto, però la scelta di non parlare di determinati argomenti perché si ottiene un punto in meno di audience non è soltanto vergognosa, è anche immorale.
Ospite di Radio Zainet Alessia Montuori, presidente dell'Associazione Senza Confini, tra i promotori della manifestazione di due domeniche fa. Buongiorno e benvenuta a Radio Zainet.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Roberto, vuoi iniziare tu con le domande?
Sì, Teresa Montuori, come si è... abbiamo parlato fino adesso di dei vari aspetti di questo dramma del Darfur. Ecco, ci spiega come è cominciato nel 2003, quali sono state le cause scatenanti di questa guerra fratricida in pratica?
Ma diciamo che il governo sudanese pensava di poter fare anche con la regione del Darfur come ha fatto in precedenza con il sud e con i Nuba a est, un'operazione di marginalizzazione economica e dalla vita politica del paese, che purtroppo no, però per loro non gli è riuscita, perché il governo sudanese ha trovato comunque una resistenza da parte della popolazione che si è organizzata e ha rilanciato un'opposizione sia politica sia anche armata nei confronti di questa politica di marginalizzazione. Ora bisogna dire anche che con tutte le differenze che possiamo trovare tra la situazione dei paesi europei o dei paesi asiatici con quelli africani, in ogni caso c'è un sostegno della popolazione civile a questi gruppi, perché danno voce in qualche maniera alle richieste, appunto, di partecipare, di avere più risorse da parte della regione, della popolazione della regione, cosa che fino adesso in Sudan non accade.
Caterina?
Io volevo sapere cosa viene imputato al fronte di liberazione del Darfur, perché abbiamo visto anche nella storia che in genere in tutti questi movimenti che mirano all'indipendenza abbiamo una forte spinta popolare, un forte coinvolgimento, invece appunto in paesi come l'Italia, che comunque si professano democratici, attenti a queste esigenze, in realtà se ne è parlato pochissimo. Quindi qual è la pecca forse del fronte di liberazione? Dov'è che non riesce a sfondare all'estero?
Ma io intanto vorrei chiarire che non è un movimento che chiede l'indipendenza, chiede una più ampia partecipazione alla vita politica ed economica all'interno del Sudan, quindi all'interno del paese, non c'è una richiesta come poteva essere nei movimenti appunto nazionalisti in Europa del Novecento, i movimenti di indipendenza anche postcoloniale. È sicuramente qualcosa che però si avvicina molto, perché in fin dei conti molto spesso i confini dei paesi africani o asiatici, diciamo ex coloniali, sono confini che ricalcano o rispecchiano le divisioni appunto tra le potenze coloniali di una volta. Quindi in questo secondo me c'è anche una modernità maggiore, no? Nel non chiedere un'indipendenza, diciamo, come Stato, ma nel chiedere per l'appunto dei maggiori diritti, inoltre anche maggiori diritti e uno Stato, diciamo, il rispetto della popolazione al di là dell'appartenenza cosiddetta etnica. Quindi questo è anche un altro elemento di modernità di questo movimento del Darfur. Rispetto alle pecche, che appunto, cioè, diciamo, mi sembra di capire una non capacità di comunicare queste cose, beh, questo purtroppo appunto non è l'unico caso in cui un movimento non riesce a far capire bene che cosa vuole, proprio perché non ha gli spazi per farlo, e quindi l'informazione, in questo caso sentivo prima il commento di qualcuno che parlava prima di me, il fatto che appunto l'informazione su questo, ma non solo sul Sudan, ma su tante altre scenari internazionali, diciamo in Italia, non venga dato assolutamente spazio, può incidere. Rispetto a quello che eventualmente si può tentare di fare nel futuro, questo è un po' il ruolo e il compito che spetta qui a noi come associazioni della società civile, in questo caso, nel nostro caso italiana, che proprio per la prossimità e la fortuna di aver conosciuto qui dei rifugiati, dei richiedenti asilo che vengono da quelle regioni, quindi ci possono dare una panoramica, diciamo, di persone informate sui fatti, ecco, non di portavoce di qualcun altro, ma proprio dal loro punto di vista, ci può aiutare, e noi li dobbiamo in questo sostenere. Questo è il ruolo che ci prendiamo come società civile italiana nel far conoscere meglio le loro richieste, ecco, nel portarle avanti e anche nel cercare di costruire un'interlocuzione diretta tra loro e il Parlamento italiano, il governo italiano.
Sì, secondo lei, in base ai suoi studi, questo conflitto del Darfur, che pare sia spalleggiato anche dal governo di Khartoum, è dovuto semplicemente a una questione territoriale, o c'è sotto anche il fatto che nel sottosuolo del Darfur ci sono delle risorse magari petrolifere, oppure di diamanti, di qualcosa del genere? Insomma, ci sono dietro dei forti interessi economici?
Ma sicuramente, cioè, non è, appunto, ripeto, non è una rivendicazione territoriale che fanno i gruppi, il movimento del Darfur e la popolazione che li sostiene, è una rivendicazione sull'utilizzo delle risorse che stanno sotto i loro sederi, diciamo così, che invece il governo di Khartoum vuole continuare a gestire appunto da Khartoum, vendendo a questo, a quello offerente, e negli ultimi tempi l'offerente migliore rispetto al petrolio è la Cina, quindi vendendo appunto e tenendo per sé, cioè quindi tenendo a livello centrale i proventi di queste risorse. Però ripeto, è una, cioè, va anche, come dire, a prescindere dal movente economico, che in questi casi c'è quasi sempre, c'è anche una modernità, io direi, del movimento del Darfur, quando chiede in senso, come dire, rispetto ai diritti civili, ai diritti come cittadini del Sudan, chiede appunto di non ripercorrere i tragici sbagli che anche in altri contesti internazionali hanno portato alle divisioni etniche, che poi si sono rivelate fatali per la convivenza tra i gruppi all'interno dei paesi, e chiede per l'appunto che venga prima il cittadino in qualche maniera e poi l'etnia. Quindi insomma non solo rivendicazioni economiche, ma anche rivendicazioni politiche. Che ci siano grandi interessi economici dietro, questo è ormai abbastanza risaputo, ripeto, magari in Italia non se ne parla poi tanto, però questo in realtà c'è un iperattivismo delle Nazioni Unite a livello di documenti, di produzione di documenti, di riunioni, di risoluzioni sulla vicenda del Darfur. Ce ne sono tante, il problema è che rimangono appunto bloccate, ma da una parte gli Stati Uniti premono per far definire questo conflitto un genocidio, il che darebbe la possibilità alle Nazioni Unite di intervenire direttamente. La Cina in Consiglio di Sicurezza si oppone, mette il veto, diciamo, di cui ha diritto, per bloccare appunto la definizione di genocidio, minimizzando, spalleggiando ovviamente il governo di Khartoum, che in cambio gli offre lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi.
Ringraziamo Alessia Montuori, presidente dell'associazione Senza Confini. Grazie per essere stata con noi oggi a Radio Zainet.
Grazie a voi per l'invito di nuovo.
Allora, ragazzi, avete capito qualcosa di più? Perché comunque la situazione è abbastanza complessa, complicata, vero?
Ma il Darfur, quello che ha precisato anche la Montuori in questo poco fa, è un conflitto sicuramente tra i più sanguinosi, però non è l'unico, purtroppo. Cioè, ci sono tanti aspetti terribili in Darfur, non è in Sudan. Quello del Darfur è quello che sale di più all'attenzione delle cronache, ma nessuno conosce il conflitto della Nubia, nessuno conosce il conflitto che sta nelle parti meridionali del Sudan, e lì c'è veramente un discorso di genocidio e di questione etnica e razziale. Però purtroppo quello che ritorniamo sempre allo stesso punto, c'è un discorso di informazione che manca nella maniera più assoluta, perché evidentemente non fa audience, o perché c'è anche forse una grande ignoranza pure tra chi dovrebbe invece toglierla agli altri.
Però c'è anche da dire che gli stessi stati che ospitano questi conflitti molte volte osteggiano l'intervento dei caschi blu dell'ONU. Ad esempio, lo stesso Sudan ha rifiutato le 20.000 appunto forze che le Nazioni Unite intendevano inviare, e questo fa pensare quanto poi forse l'intervento di milizie esterne possa ferire l'orgoglio dello Stato, quanto sia necessario. Le riflessioni sono profonde e sono su vari aspetti e vari campi, anche perché appunto molte volte l'intervento di milizie esterne viene considerato più come un attacco, più come una volontà di sfruttare a loro volta i giacimenti petroliferi, le risorse economiche, piuttosto che un intervento d'aiuto disinteressato.
Secondo ospite qui a Radio Zainet c'è Esam Elaj, uno che è una persona che del dramma del Darfur sa molto bene, perché è rifugiato lui stesso. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno.
Allora, volevi iniziare tu con la domanda, Caterina?
Sì, io volevo sapere perché i mass media, parlando del conflitto del Darfur, hanno usato termini pulizia etnica, genocidio, quando, insomma, indecisi su quale dei due utilizzare, quando si leggono da degli estratti che in alcune zone, ad esempio, la distanza tra un villaggio fur distrutto e un villaggio arabo è solo di 500 metri, quindi perché non chiamarlo genocidio?
Allora, buongiorno. Riguardo le pulizie etniche in Sudan, sinceramente questa cosa è cominciata da tanti anni, e gli arabi sono arrivati giù in Sudan nel secolo XIV. Da quell'epoca hanno preso il potere del paese, come la forza e la risorsa del paese. le risorse del paese non venute distribuite in maniera uguale tra regioni del Sudan. E gli arabi abitano normalmente il nord del Sudan, ci stanno alcune zone del Darfur, zone dell'Ovest. Quando è cominciata questa rivoluzione nel Darfur, gli arabi, perché i terreni fertili, agricoli degli africani, hanno cercato in qualunque modo di mandare via gli africani con l'aiuto dello Stato. Il problema che non viene conosciuto nel mondo come genocidio, perché il mondo quando conosce quello che sta succedendo nel Darfur come genocidio, c'è un dovere, la comunità internazionale doveva farlo, doveva intervenire per salvare il popolo del Darfur. Forse dopo l'esperienza di varie parti nel mondo, l'Occidente cerca in maniera diretta o indiretta di non intervenire con le sue forze armate. Per questo hanno riconosciuto il genocidio in Ruanda dopo 10 anni, hanno riconosciuto quel genocidio. Invece quell'epoca dove quando c'era la guerra tra Lutsi e il Tutu, c'era il genocidio, non volevano riconoscerlo. Lo stesso adesso sta succedendo nel Darfur. In Darfur giornalieri muoiono minimo 100 persone degli attacchi di milizie arabi, di Janjaweed e delle milizie anche governative della forza armata del governo. Il bombardamento in continuazione tutto il giorno. Purtroppo il mondo con la comunità internazionale finora sta guardando e non voleva prendere un passo serio per salvare il popolo del Darfur.
Ecco, ma qual è la situazione per l'appunto dei suoi connazionali rifugiati? Quali sono la situazione di coloro che sono sfollati in Chad, che è un altro stato nel quale è in atto, mi pare, una guerra fratricida, insomma, comunque un paese non certo pacifico e non certo con una situazione stabile a livello governativo e politico?
In Chad, sì, perché quando è scattata la situazione del Darfur, la zona più vicina per il popolo del Darfur è il Chad. Tanti sono scappati o sfollati per il Chad, stanno al frontiere del Chad. Il problema, la milizia araba del Janjaweed, arrivano anche in questi campi di rifugiati. Di là ci sono intorno al 600.000 rifugiati del Darfur che stanno in Chad. E la milizia araba qualche giorno fa hanno attaccato un campo di profughi, hanno ammazzato intorno a 72 persone. Il Chad come paese sì, soffre, non è un paese stabile politicamente, non è stabile, anche perché sempre c'è il problema del petrolio, degli interessi internazionali, anche c'è un tubo di petrolio che stanno costruendo, che c'è una spesa internazionale intorno al 7 miliardi di euro per costruire questo tubo, ci sono interessi intersezioni di interessi internazionali in quella zona. Spero che se non rispondono di questa tragedia che sta succedendo nel Darfur, sicuramente si allarga fino all'Africa centrale, la zona del Chad, l'Africa centrale e più del Darfur, tutta questa zona e le Janjaweed muovono in queste zone.
Salutiamo e ringraziamo Esam Elhaj per essere stato con noi ospite di Radio Zainet.
Grazie mille, grazie a voi.
Allora ragazzi, noi dobbiamo come ogni giorno fermarci per ascoltare il flashback di oggi. La macchina del tempo musicale di Radio Zainet oggi torna al 1979, protagonista Pino Daniele.
Legato alla musica. E finalmente per tutti gli intenditori è arrivato il momento del blues. Dopo l'esordio di 2 anni fa torna alla grande il chitarrista partenopeo dall'anima nera. Stiamo parlando di Pino Daniele e del suo secondo disco che si intitola semplicemente come il suo nome. Ragazzi, è davvero un disco come non se ne sentivano da un po'. Funky, blues, jazz e fusion uniti alla napoletanità di Pino fanno di questo LP un lavoro davvero ispirato. Giudicate voi stessi, questa che state per ascoltare è Jesu Pazzo, lui è Pino Daniele.
pazzo. E voglio essere chi voglio, escito fuori da casa mia. Ti so pazzo, c'ho il popolo che mi aspetta. E scusate, vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere almeno un giorno da più. E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché so pazzo. Ci voglio parlare.
Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la grande storia della musica. Avete appena ascoltato Io so pazzo di Pino Daniele. Nato a Napoli il 19 marzo 1955, Pino Daniele è il primogenito di 6 figli. Con Pino Daniele, album del 1979 da cui abbiamo tratto il brano che avete appena ascoltato, comincia l'esperienza da solista, i primi concerti e le prime formazioni. Ma quella che tutti conoscono e che ha avuto un grosso riscontro di pubblico è quella con James Senesi, Tony Esposito, Tullio De Piscopo, Gio Amoruso e Rino Zurzulo, una perfetta macchina da combattimento. La popolarità arriva nel 1980 con l'album Nero a metà, che dà vita alla nuova canzone napoletana, un Latin blues con una linea melodica tipicamente mediterranea. Nello stesso anno Pino ha l'onore di aprire il concerto di Bob Marley a Milano, presso lo stadio San Siro, davanti a 80.000 persone. Non mi date sempre ragione,
io lo so che sono un errore. E Pino Daniele, protagonista del Flashback di Radio Zenith, ci accompagna ai saluti. Salutiamo Caterina del liceo Albertelli di Roma.
Ciao a tutti.
E naturalmente Roberto del liceo Catullo di Monterotondo.
Ciao a tutti.
Diamo appuntamento a domani. Domani Radio Zenith, la radio che dà voce agli studenti, parlerà di pubblicità. Noi però vi ricordiamo prima i nostri siti www.zai.net, www.radiozenith.it. Buon pomeriggio a tutti.